Isola Deserta con Chiara Valerio.
Domenica da Chiara Valerio, la vostra corrispondente dall'isola deserta relegata nella natura ma anche nella cultura, perché ogni naufrago lascia qui un libro, una musica e un film. L'isola deserta è partita un po' meno, diciamo, totalmente metaforica, adesso un po' meno metaforica, visto che ciascuno di noi è chiuso nella propria casa come in un'isola deserta. Fortunatamente c'è la voce e c'è la rete. Stamattina tuttavia sulla nostra spiaggia, e ci dirà com'è questa spiaggia, è arrivata una scrittrice e editor italiana, Rosella Postorino. Buongiorno Rosella Postorino.
Buongiorno.
Il suo ultimo libro, che ha vinto il premio Campiello, si intitola Le assaggiatrici. Se dovesse cominciare a raccontare a qualcuno che non l'ho ancora letto questo romanzo, da dove comincerebbe?
Ma comincerei proprio dall'inizio, nel senso da quello che è stato l'inizio per me, e cioè dall'incontro con la testimonianza di Margot Wölk, che era questa donna realmente esistita, berlinese di 96 anni, che nel 2014 per la prima volta confessò di essere stata, durante la Seconda Guerra Mondiale, un'assaggiatrice di Hitler. Io leggevo il giornale, ho incrociato questa storia, questo trafiletto che parlava di lei, e mi sono rimasta folgorata. In realtà poi ho capito a posteriori perché, al di là della curiosità, perché non sapevo che Hitler avesse avuto delle donne che assaggiavano il cibo per lui per accertarsi che non fosse avvelenato, e quindi c'era comunque un elemento di curiosità verso qualcosa che era nuovo, ma quello che mi colpiva era che lei si dichiarava non nazista. Lei diceva di non essere mai stata nazista, di non aver mai creduto in Hitler, addirittura in quell'intervista definiva Hitler un porco che gli aveva rovinato la vita, e però aveva lavorato per lui, e lavorare per lui significava sacrificare potenzialmente la propria esistenza per lui, cioè lei avrebbe potuto morire per salvaguardare la vita di Hitler. E questa cosa qui mi sembrava una contraddizione enorme e molto interessante, e che aveva a che fare totalmente con quelli che sono i temi dei miei romanzi, che girano quasi tutti intorno a questo tema della colpa, in cui si scivola in maniera accidentale o anzi perché si è vittime. Cioè queste donne, Margot Wölk e le altre, che non erano naziste, perché anche altre si dichiaravano naziste, poi ci sono state ovviamente anche le naziste fra di loro, ma chi da non nazista si trova a lavorare per Hitler perché è obbligato, perché le SS l'hanno reclutato e non può rifiutarsi di farlo, o comunque chi si trova in una condizione di precarietà esistenziale tale per cui per sopravvivere deve fare addirittura un lavoro in cui rischia di morire, è una vittima, ma mentre fa quel lavoro lì diventa parte di un sistema che è atroce, che è disumano, quindi diventa anche complice, diventa colpevole. È la condizione di colpa che nasce dalla condizione di vittima, quello che mi interessa. E in quella testimonianza io, in maniera del tutto istintiva in realtà, non così strutturata come lo sto dicendo adesso, ma ho sentito proprio, cioè ho sentito, nel senso che ho proprio sentito qualcosa nel corpo mentre lo leggevo, e ho avuto una voglia fortissima di andare a incontrare questa persona. Ho cercato di incontrarla in tutti i modi, nel senso che ho cercato il suo indirizzo, il suo numero di telefono, scritto a tutti quelli che l'avevano intervistata in giro per il mondo, dal Guardian a Der Spiegel, a una televisione tedesca, in Spagna, ovunque. Nessuno ovviamente mi ha dato il suo contatto per privacy, e però grazie a una mia amica tedesca che ho conosciuto 20 anni fa esatti, quando studiava a Siena. Lei era in Erasmus a Siena ma vive a Francoforte. Ecco, lei si è messa a cercare assieme a me, alla fine l'ha trovata, ha trovato l'indirizzo di Margot Wölk, me l'ha dato, io ho scritto una lettera in tedesco con le mie reminiscenze di tedesco, lei me l'ha corretta, e però nella stessa settimana in cui la mia lettera volava da Roma a Berlino, Margot Wölk è morta, e quindi io non ho potuto incontrarla. E a quel punto, all'inizio ho immaginato di non scriverlo, di non scrivere niente, di non scriverlo, dico, il romanzo, ma in realtà in quel momento io neanche sapevo bene se volevo scrivere un romanzo, se volevo fare un'intervista, una biografia, un corpo a corpo fra me e questa, cioè non sapevo bene cosa volevo, sapevo solo che volevo andare in quella direzione. Poi è stato lì che prima ho pensato non scrivo niente, cioè prima ho pianto per un mese disperata, poi ho pensato non scrivo niente, non ho il diritto di farlo, perché come mi permetto io che non sono tedesca, che non ho mai vissuto la seconda guerra mondiale. Eh sì, avevo un po' questa paura, così come se fosse una specie di pudore etico, che non ha senso in realtà, anche se in questo momento storico, se ci fa caso, in America, per esempio, è una delle questioni che si dibattono riguardo alla letteratura, cioè il fatto di, non a caso è uscito da poco, da qualche mese su Internazionale, un saggio bellissimo di Zadie Smith che si occupa proprio di questo, cioè della possibilità della letteratura di fare letteratura, cioè proprio di inventare, di immedesimarsi, di mettersi nella pelle di qualcuno che non siamo noi, e quindi di poter, io che sono una donna, scrivere per esempio con la voce narrante di un uomo, o io che non sono tedesca e sono una donna del XXI secolo, immaginare di parlare con la voce di una donna che faceva la saggettrice di Hitler. Ecco, questa cosa qui in questo momento sembra un po' contestata, specialmente negli Stati Uniti. Ha a che fare, diciamo, con una tematica ideologica, politica, per cui ci sono delle, come dire, siccome la letteratura occidentale, americana, in qualche modo ha colonizzato il mondo, nel momento in cui, per esempio, è successo per un libro di Jeanine Cummins, Il sale della terra, che parlava, diciamo, con la voce di una messicana che scappava con la bestia, con i treni merci con cui si scappa appunto per arrivare negli Stati Uniti, nello Estados Unidos, come chiamano loro, è stata molto criticata perché era la donna americana ricca che si permetteva appunto di raccontare qualcosa. Poi magari è stato contestato perché si diceva che non avesse avuto abbastanza informazione, la lingua adatta, eccetera, ma in realtà io credo che il tema sia veramente ideologico, come ti permetti di non stare al tuo posto. E quindi probabilmente questa paura l'ho avuta anche io, cioè che qualcuno potesse dirmi: ma stai al tuo posto, che cosa ne sai tu di che cosa vuol dire vivere la guerra, o di che cosa vuol dire essere obbligati a lavorare per Hitler.
Ma qualcuno gliel'ha detto?
No, in realtà no.
Siamo ancora in un paese sano.
Esattamente, no. In realtà quello che diciamo, il tipo di contestazione a cui sono andata incontro mi ha stupita, perché per esempio io avevo moltissima paura che mi si dicesse: ma come, ti sei messa nei panni di una tedesca, cioè ti sei messa nei panni dei carnefici. E quello che invece interessava a me era proprio che si può arrivare ad essere della parte dei complici, quantomeno dei colpevoli, proprio perché si è vittime. E quindi era questo, no? Questa convivenza delle due cose che mi interessava, ma avevo paura che qualcuno invece contestasse il fatto che mi ero messa, diciamo, appunto, che avevo costretto il lettore nella posizione scomoda di essere nella pelle di una tedesca e di sentire le sue ragioni. Invece è successo il contrario, cioè è successo che quando io dicevo che questo era colpevole, la gente mi diceva: ma no, perché è colpevole? Cosa doveva fare lei? E io dicevo: sì, vabbè, per carità, era stata obbligata, però sicuramente non è un eroe, cioè quello che lei ha fatto non è eroico. Nessuno poi deve obbligare tutti a essere eroi, lo dice addirittura Jaspers nella questione della colpa, che pensare che tutti debbano essere eroi è immorale. Quindi, però, ecco, non mi aspettavo di essere criticata addirittura perché la chiamavo colpevole. In particolar modo due volte è successo, cioè due volte mi ha colpito. Una ragazza che proprio mi ha aspettato alla fine di una presentazione, e poi me la sono ritrovata un'altra presentazione in un'altra città, perché con il campiello si fa il tour, e io ho avuto quasi paura. Adesso, no, lei mi diceva che questa cosa della sua colpa perché mangiava per Hitler proprio non la capiva. La colpa di Rosa Sauer, che è il modo in cui io ho chiamato la mia protagonista, era che tradiva il marito. Questa a lei sembrava una colpa molto grossa, e dicevo: ma per carità, però è la colpa che ha tipo il 90% della popolazione mondiale, cioè non mi sembra estrema, ecco com'è. E poi invece il giorno della conferenza stampa del premio Campiello, che appunto un giornalista mi disse che io stavo criminalizzando la mia protagonista, e questa cosa, vabbè, mi mandò fortissimamente in bestia, ovviamente, perché proprio io avevo spiegato quello che dico sempre, perché è davvero questo, cioè se lei fosse stata solo colpevole o solo vittima, per me Rosella Postorino non sarebbe stata interessante. Cioè io sono andata lì, sono stata attratta da lei perché aveva questa contraddizione, che è la contraddizione che mi interessa sempre negli esseri umani.
Rosella, volevo chiederle, ma questo da quando ho letto Le assaggiatrici, quanto Rosa Sauer in qualche modo ha in comune con la protagonista del suo primo romanzo, con La stanza di sopra?
Sì, hanno in comune un rapporto con il cibo, probabilmente molto forte, solo che in un caso... Esther, che è la protagonista della stanza di sopra, lei rifiuta il cibo quando questo cibo non ha la dimensione della mensa, nel senso della condivisione. Quando lei si trova in una situazione di condivisione con gli altri, allora il cibo non è avvelenato, metaforicamente, per lei. Mentre per Rosa Sauer la mensa è esattamente il contrario, cioè la dimensione della mensa è la dimensione della coercizione, è la dimensione della subordinazione a un sistema totalitario. Quindi c'è quasi un chiasmo, insomma, fra le due. Non ci avevo pensato, è molto interessante, grazie.
Chiedevo che libro avesse portato per noi stamattina Rosella Postorino sull'isola deserta.
Allora, io volevo barare, e siccome devo stare in un'isola deserta, a parte io devo dire che se fossi da sola in un'isola deserta preferirei gettarmi nel mare e farmi trasportare dalle onde e non esistere più, però se devo giocare ad esserci mi porto tutta la Pleiade di Marguerite Duras, posso? Perché un solo libro non ce la posso fare, quindi mi porto la Pleiade, dove c'è tutto di Marguerite Duras, anche gli appunti, Cahiers de la Guerre, qualunque cosa. Marguerite Duras è la scrittrice della mia vita, che non vuol dire che io pensi che lei sia la scrittrice più importante mai esistita, non ha a che fare con la sua statura, anche se penso che lei abbia una statura elevatissima nella storia della letteratura mondiale, però è proprio qualcosa di fortemente sentimentale. Cioè Marguerite Duras è probabilmente uno dei motivi per cui io sono diventata una scrittrice, cioè il fatto di aver incontrato questa scrittrice a 15 anni e di aver sentito delle affinità con lei che in realtà non ci sono, perché lei era una pazza scatenata che ha vissuto una vita scandalosa, io sono una persona apparentemente, almeno, cioè nella società, moderatissima, però c'è questa dimensione del senso della vergogna, cioè la scrittura nasce da un senso di vergogna di se stessi, di vergogna di classe sociale. C'è una dimensione della vergogna da un lato e una dimensione del desiderio, inteso non solo come desiderio erotico, anche se poi lei ha scritto molto anche il desiderio erotico, ma proprio di desiderio come quasi gesto politico, cioè il desiderare è una specie di rivendicazione di esistenza, no? E quindi è ciò che porta all'emancipazione, cioè per capire le cose prima ancora che con l'intelligenza, i personaggi di Duras ci arrivano con il desiderio e quindi con il corpo, anzi la loro intelligenza è un'intelligenza del corpo. Allora questa cosa qui penso di averla sentita in maniera molto forte, di aver sentito che mi riguardava, e il fatto che lei, che veniva comunque da una famiglia di non letterati, con la madre che faceva la maestra nelle colonie, ma soprattutto era era quasi pazza la madre di Duras, perché aveva avuto questo fallimento enorme, ha fatto questo investimento delle dighe sulle risaie, quindi insomma ha fatto un casino, e dal punto di vista economico erano sull'astrico loro, e voleva che la figlia studiasse matematica, perché così, come ha fatto lei del resto, perché così si poteva trovare un lavoro, e questa figlia in realtà voleva fare la scrittrice, lo sapeva già a 12 anni questa cosa, ecco, che si potesse diventare scrittori senza essere destinati ad esserlo per famiglia, anche questa cosa per me era molto importante, perché io venivo da una famiglia molto modesta dal punto di vista economico, ma proprio dal punto di vista di classe sociale, di stile di vita, ecco, cioè al di là del come dire, dei soldi che circolavano, era proprio la visione del mondo era totalmente proletaria. In casa io non avevo libri, i libri che leggevo da bambina, ma da bambina dico proprio alle elementari, erano a 7 anni gli Armoni, perché c'erano molti Armoni, e i Promessi Sposi, perché c'erano i Promessi Sposi, quindi quello che mi trovavo leggevo. E quindi, insomma, sì, devo dire che credo che incontrare Duras, che aveva questa storia anche... Lei dice a un certo punto: la vergogna copre tutta la mia vita. Non è che questa cosa mi riguardi, ma penso che ciascuno di noi in fondo creda che la vergogna ricopra tutta la sua vita, e che da questa cosa si possa partire per fare scrittura è stato sicuramente per me importante.
Hiroshima, mon amour, c'est ton nom. Je ne crois pas à l'oubli de la vie. Hiroshima, mon amour, c'est ton nom. Je ne crois pas à l'oubli de l'amour.
Capito che avrebbe scritto nella vita?
Allora, il desiderio di farlo sicuramente è venuto intorno ai 12 anni, perché prima volevo fare la pittrice invece, così avevo sempre dei desideri molto quotidiani, ordinari. Disegnavo tutti i giorni, cosa che ho ricominciato a fare in quarantena. E quindi volevo fare la pittrice. Poi invece ho sempre scritto, cioè mi ricordo, ho quaderni pieni di favole, filastrocche, interviste finte, cioè mi inventavo di intervistare Luis Miguel, per esempio, tema cibo, casualmente, una delle sue ossessioni. Però ecco, poi ho letto Anne Frank. E quello è stato, anche questa cosa è stata sicuramente molto forte per me, cioè la scrittura come valore testimoniale, però non soltanto perché lei testimoniava di un'epoca storica, di una tragedia storica, ma testimoniava della sua singola esistenza, cioè del suo passaggio nel mondo. Cioè la scrittura rendeva conto dell'esistenza, poteva rendere conto dell'esistenza di ciascun singolo essere umano che passava sulla terra, e rimaneva questa cosa qua. E questo per me a 9-10 anni era una roba sconvolgente, e mi consolava, mi affascinava, e quindi poi credo a 12 anni, però, perché a 12 anni proprio avevo iniziato a scrivere un romanzo, ma di cui ho scritto, non so, 20 pagine, non di più, che parlava di una ragazza che veniva scacciata dalla sua comunità, ovviamente perché aveva fatto qualcosa, adesso non mi ricordo, forse era rimasta incinta, non lo so, però aveva fatto qualcosa che non era gradito, cioè non avrebbe dovuto fare, quindi era stata proprio esclusa, emarginata. E a 12 anni poi scrivevo poesie, delle poesie agghiaccianti, che però appunto alcune le ricordo a memoria, ma non le ripeterò. E poi avevo iniziato a scrivere un saggio, che nella mia testa doveva essere un saggio di teologia, che si chiamava Il Dio in cui credo. E quindi, però, anche questo ho scritto 15 pagine, così, quindi poi smettevo, poi sceneggiavo fumetti e li disegnavo, quindi non lo dicevo, cioè il punto è quando lo desideri e quando pensi che possa accadere. Io ho pensato che potesse accadere solo da molto grande, lavoravo già in editoria, probabilmente perché a quel punto i libri erano qualcosa di quotidiano per me, e quindi ho capito che forse potevo farcela anch'io, ma avrei avuto, proprio per quella estrazione sociale, perché vengo da una famiglia in cui è strano dire io voglio fare lo scrittore, cioè io ho qualcosa da dire e voglio che gli altri lo ascoltino, è una cosa proprio strana da pensare, mia madre e mio padre non l'avrebbero mai pensata, e quindi è stato anche complicato ammetterlo. non tanto come stessa, forse anche come stessa, soprattutto con gli altri. A me è capitato che quando ho raccontato a un uomo che mi corteggiava, insomma, nel periodo in cui uscì La stanza di sopra, insomma, gli dissi: sai che mi pubblicano questo romanzo, che lui si arrabbiasse fortissimo. Sì, perché non gliel'avevo detto. Cioè lui diceva: ma come, io, cioè, abbiamo un rapporto comunque di amicizia molto forte e sono innamorato di te, non mi dici che stai scrivendo un romanzo, cioè una roba, perché me l'hai tenuto nascosto? Perché io mi vergognavo di dire, mi sembrava una forma di arroganza dire che io pensavo di poter scrivere. E quindi nel momento in cui qualcuno mi ha detto: guarda che lo puoi pubblicare, mi ha legittimata a dirlo, cioè mi ha autorizzata a dire che potevo scrivere.
Che musica ha portato per noi?
Anche qui non riesco a portare un disco solo, quindi ho deciso di portare One dei Beatles, che è, diciamo, il best of dei Beatles uscito una ventina d'anni fa, perché poi c'è dentro, cioè, Let It Be, che io piango comunque sempre, ma c'è i Jude, che è la canzone, lo dico anche pubblicamente così tutti lo sanno, che vorrei fosse cantata al mio funerale. Proprio anche se si potrà fare un funerale quando morirò.
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song.
Tra l'altro, in questi giorni ho scoperto che i Beatles possono consolare molto, nel senso che anche ascoltare musica, non so se anche lei ha avuto, se la quarantena un po' l'ha colpita emotivamente, quindi le ha tolto alcune certezze, tipo mi piace tantissimo leggere, cioè io ho sempre letto, in quarantena ho avuto difficoltà a leggere, ho preferito rileggere, per esempio, e anche con la musica ho scoperto che più di tutto mi andava di ascoltare i Beatles.
The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. And anytime you feel the pain, hey Jude, refrain, don't carry the world upon your shoulders.
Dunque, One, il best of dei Beatles, dunque Marguerite Duras, che film ha portato per noi?
Il film è Le onde del destino di Lars von Trier. Mi faccio proprio un'isola deserta di gioia. No, perché questo tra l'altro è il film che era al cinema Pendola, che è il cinema, diciamo, d'essai di Siena, la città dove io ho studiato, quando io sono arrivata a Siena. E io abitavo in uno studentato e stava proprio di fronte il cinema, quindi io vedevo questa Bess, cioè la protagonista, che aveva gli occhi di Bess che spuntavano con questo cappello di lana, e non vedevo l'ora di poter vedere quel film. Cioè, per me la libertà, l'essere, io abitavo in un paese di 1300 abitanti, quindi già arrivare a Siena per me era come per qualcun altro arrivare a New York. Avere un cinema davanti alla casa dove abitavo mi sembrava una forma di emancipazione fortissima, quindi sono andata a vedere questo film. che rimane uno dei film più importanti che io abbia visto e ha molto a che fare con me, nel senso che anche lì c'è una donna che è una figura cristologica, in realtà è una figura cristologica femminile, perché è un agnello sacrificale che sacrifica se stessa, il proprio corpo, la propria vita, per ottenere un miracolo. Viene presa per pazza, ovviamente, per scema, per matta, ma la cosa interessante è che questo miracolo, lei cerca, cioè il sacrificio che lei fa ha a che fare con lo scandalo, ha a che fare con la sessualità. Mi viene in mente un'espressione che Marguerite Duras utilizza per Marie Stretter, che è una delle, diciamo, uno dei personaggi che tornano nei suoi libri, è la protagonista del ciclo indiano di Marguerite Duras, ed è cristiana prostituzione. Ecco, Bess si dà una cristiana prostituzione che però il miracolo lo produce davvero, e questo senso dello scandalo, del peccato e della religione che permea tutto in Lars von Trier, non soltanto in questo film, è qualcosa che mi riguarda molto.
Perché c'è solo un modo per noi, peccatori quali siamo, per raggiungere la perfezione agli occhi di Dio: attraverso l'amore incondizionato per il Verbo, la parola scritta, e attraverso l'amore incondizionato per la legge.
Io non capisco il senso di quello che dice. Come si può amare una parola? Non si può amare delle parole. Non si può mica innamorarsi di una parola. Si può amare un altro essere umano?
Rosella Pastorino, mi veniva la curiosità però di chiederle adesso quando cosa dicono i suoi genitori del suo essere una scrittrice.
Ma dicono poco rispetto proprio ai libri stessi, nel senso che mio padre non so neanche se li legge. Mio padre, io ho scritto tipo, non so, 2 settimane fa un pezzo su Calvino e suo padre, su Repubblica, dove praticamente era una dichiarazione d'amore a mio padre, comunque era tutto sul rapporto. Cioè Calvino dice: cosa sarebbe stata la mia vita se non avessi avuto questo crepaccio con mio padre? E io dico esplicitamente che anche io me lo domando. Ecco, mia madre è andata, sono andati tutti e due, hanno comprato il giornale, mio padre è andato a comprare il giornale perché mia madre gliel'ha detto, l'avranno letto sicuramente tutti e due, mia madre me ne ha parlato, mio padre no. E questo è quello che è così che funziona fra noi. Con il mio primo romanzo mio padre mi disse, tra l'altro dove era centrale la figura del padre, c'erano due padri, e mio padre mi disse: guarda, l'ho letto però non l'ho finito perché tanto avevo capito. E mi è sembrato meraviglioso, che quasi come appunto gli editor che per capire se un libro funziona non è che per forza lo devi leggere, cioè se funziona lo capisci presto. Mio padre è così, quindi sono sicuramente orgogliosi ma hanno una forma di pudore, cioè quasi come a dire: questa cosa è accaduta, non sappiamo come, di sicuro. Quando mia madre le dicono: ah, ma complimenti per sua figlia, mia madre dice: no, ma io cosa c'entro? Ecco, è così.
Ringraziamo Rosella Pastorino per aver portato per me e per gli ascoltatori di Radio 3 questa domenica mattina One dei Beatles, tutta l'opera completa di Marguerite Duras e Le onde del destino di Lars von Trier. L'Isola Deserta torna domenica prossima, sempre alle 10:15, sempre su Radio 3. Una buona domenica da Chiara Valerio. Let it be.
L'Isola Deserta con Chiara Valerio. Regia di Cettina Flaccavento. Potete ascoltare la puntata o scaricarla dal nostro sito oppure utilizzando l'app Rai Play Radio.
There will be an answer. Let it be.